Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi parliamo di un libro, ma di un libro che non troverete in libreria, perché nel posto dove mi trovo ho una raccolta di libri vecchissimi che mi ha lasciato mio padre. Questo è edito nel 1957, quindi quest'anno questo libro ha 60 anni. È una edizione economica, niente di pregio, anzi... È proprio classica brossura tenuta insieme con un po' di colla. E sono i racconti di Mark Twain. Stavo cercando l'indice perché volevo leggere una storia breve, così tanto per iniziare, per passare un po' di tempo, quindi volevo vedere proprio una da poche pagine e divertirmi a leggerla. Finisco l'ultima pagina e trovo una cosa stranissima. Stampato nella terza di copertina c'è questa scritta che ve la leggo così com'è perché è proprio curiosa. Che cos'è l'ENAL? L'ENAL è un ente di diritto pubblico delegato dallo Stato a promuovere il sano impiego del tempo libero di tutti i cittadini. Come istituzione sociale scaturisce dalla trasformazione che hanno subito il lavoro e l'organizzazione nella vita. Il suo fine è di combattere il processo di vanificazione che l'uomo moderno subisce nel lavoro a causa dei processi di spersonalizzazione e nel riposo per la vacuità degli svaghi commercializzati. La sua azione è diretta perciò da una parte a sviluppare l'educazione al riposo, indispensabile alla difesa della sanità fisica, morale e spirituale dell'uomo, e dall'altra a stimolare e tenere d'este le facoltà creatrici che il lavoro spersonalizzato e parcellizzato e gli svaghi passivi riducono e spengono nell'uomo che lavora. In pratica, l'azione dell'ENAL si determina nella ricerca e diffusione di quei fondamentali valori che umanizzano e spiritualizzano il tempo trascorso fuori dal lavoro. E va avanti, in sintesi, il suo fine è quello di combattere i processi di irregimentazione e annullamento della persona umana attraverso le manifestazioni spontanee che affermano e sviluppano la singolarità di ognuno. Stiamo parlando del 1957. Lo Stato non aveva il mincul pop, ma aveva questo ENAL che voleva promuovere i singoli perché ognuno pensasse fosse creativo. Difatti, nel momento in cui vado a leggere chi ha editato questa raccolta, sono le edizioni del dopolavoro. Tempo libero, spedizione abbellamento postale, chissà chi l'aveva fatto, stampato a Verona nel 57. Quindi come obiettivo aveva proprio lo sviluppo del dopolavoro. ENAL, ente di Stato, ma pensate un po', un ente di Stato che promuove un uso intelligente del tempo libero per, nell'ottica proprio di rendere le persone uniche, di farle crescere come individui originali e creativi. E tra questo mandavano Mark Twain, che per tanto tempo è stato un autore molto letto nel XX secolo. È un'edizione molto polverosa, credo che mi darò i numeri. Non so, vediamo. Avrei una mezza idea di leggervi un racconto di 4 pagine. Anzi, questo... è il primo, vedi, curioso, anche all'epoca che non c'era internet, esatto, c'era un'attenzione alla quantità, quindi andando avanti i racconti sono di una ventina, trentina, anche 40 pagine, ma tutti i primi racconti sono tutti molto brevi, proprio in questa ottica deve facilitare il gusto dell'avvicinarsi al lettore senza dargli una mazzata addosso, addirittura ci sono alcune favole che sono messe all'inizio, ma sono divise in maniera tale da non sembrare troppo lunghe o troppo pesanti. Quindi questa è l'impaginazione, vedete, anche sul web adesso si ottimizzano gli spazi per i tempi e via di seguito. a parte tutte le fregature sui titoli fatti per accattivare il famoso link bait, cioè a prendere in giro con dei titoli che ti fanno proprio venire voglia di andare a vedere che cosa c'è. Ma in realtà poi non c'è niente, però tu nel frattempo stai ancora lì e fai click, click, click. Vabbè, andiamo a leggere questa. Il mio orologio. Curiosissima. Vediamo l'altra che titolo ha, quella di 4 pagine. I fratelli siamesi. No. Il mio orologio. Mark Twain. Sottotitolo. Storiella istruttiva. Mamma mia, cosa mi tocca fare? Vabbè. Il mio bello orologio nuovo funzionava da 18 mesi senza rimanere indietro né correre avanti, senza che si rompesse alcuna parte del meccanismo e senza fermarsi. Ero giunto al punto di ritenerlo infallibile nei suoi giudizi sul tempo e di considerare in peritura la sua costituzione e la sua anatomia. Un po' come i computer oggi, no? Ma alla fine, una sera, dimenticai di caricarlo. Sempre come i Tamagotchi. Me ne addolorai come se ciò fosse un messaggio e un presagio di calamità, ma mi feci presto coraggio, regolai le lancette in modo approssimativo e imposi ai pregiudizi e alle superstizioni di andarsene. Poi quando io dico, beh, meglio spegnere il computer e riaccenderlo. Il giorno dopo entrai dal gioielliere per regolare il mio orologio sull'ora esatta. Voi pensate, se andava al gioielliere per regolare l'ora esatta? Ma il capo commesso me lo tolse di mano e volle regolarlo lui stesso. Poi disse, rimane indietro di 4 minuti. Il regolatore ha bisogno di una spinta. Tentai di fermarlo, di fargli capire l'orologio andava benissimo. Niente affatto. Tutto ciò che quel cavolo umano poteva vedere era che l'orologio rimaneva indietro di 4 minuti e che il regolatore aveva bisogno di una piccola spinta. Perciò, mentre gli ballavo intorno angosciato, implorandolo di lasciare in pace l'orologio, il capo commesso compì con calma e crudeltà il suo vergognoso misfatto. Il mio orologio cominciò ad andare avanti. Correva ogni giorno di più. Nel giro di una settimana si ammalò di una febbre infernale e il suo polso salì a 60 all'ombra. Dopo 2 mesi si era lasciato indietro di gran lunga tutti gli orologi della città ed era in anticipo di un po' più di 13 giorni sull'almanacco. Era già in novembre a godersi la neve mentre le foglie d'ottobre cadevano ancora. Quindi pensate che a novembre nevicava. Anticipai l'affitto, le fatture da pagare, cose del genere, in un modo così rovinoso da non poterlo sopportare. E vabbè, anche lui però. Lo portai allora all'orologiaio perché lo regolasse. Quello mi domandò se l'avessi fatto mai riparare. Gli dissi di no, che non aveva mai avuto bisogno di riparazioni. Il viso dell'orologiaio apparve trasfigurato da una morbosa felicità. Ansiosamente spalancò l'orologio, si ficcò un occhialino nell'occhio e curiosò nel meccanismo. Disse che l'orologio aveva bisogno di una pulitura, di una oliatura, oltre alla regolazione, e che tornassi dopo una settimana. Dopo essere stato pulito, oliato e regolato, l'orologio rallentò a un punto tale da sembrare una campana a morto. Cominciai a perdere i treni, perdevo tutti gli appuntamenti, perdevo persino la cena. Il mio orologio faceva in 4 giorni il percorso di 3, senza badare alle mie proteste. Gradatamente scivolai nel ieri, poi nell'altro ieri, poi nella settimana precedente, e mi accorsi a un tratto che mi stavo attardando solitario nel tempo di 2 settimane prima. E che il mondo in cammino era già fuori di vista. Un po' quando noi abbiamo un computer o un dispositivo che diventa vecchio, no? Diventa vecchio e diciamo, oddio, adesso non funziona più bene, rallenta, va sempre peggio. Ecco, all'epoca erano gli orologi. Mi sembrò di scoprire me stesso una specie di subdolo cameratismo, con le mummie del museo, e un desiderio istintivo di comunicare con loro. Me ne andai perciò da un altro orologiaio. Questi smontò l'orologio a pezzetti mentre io attendevo e poi mi disse che la cassa si era gonfiata. Mi disse che avrebbe potuto ridurla in 3 giorni. Dopo di questo l'orologio si comportò in media abbastanza bene, ma niente di più, per una mezza giornata correva come un vero accidente e abbaiava, ansimava, tossiva, starnutiva e sbuffava, tanto che non riuscivo neanche più a udire me stesso. Finché, adesso i ragazzi lo dicono delle ventole dei computer, dico, ma perché si sente questo rumore nei computer? Finché questo durava, non vi era nemmeno un orologio in tutto il paese che potesse lontanamente stargli alla pari. Ma per il resto della giornata continuava a rallentare e a baloccarsi stupidamente fino a farsi raggiungere nuovamente da tutti gli orologi che si era lasciato indietro. Infine, al termine delle 24 ore, trotterellava ottimamente verso il traguardo e segnava nuovamente l'ora esatta. Rispettava nel complesso una giusta media e nessuno avrebbe potuto affermare che facesse più o meno nel suo dovere. Ma un'esattezza media non è una gran virtù in un orologio, per cui portai lo strumento ad un altro orologiaio. Ecco, le medie. Ah, guarda, le statistiche del tuo sito dicono che hai tot. Sì, ma sulla base di quale media? Alcuni se lo dimenticano. Questi mi disse che il bilanciere era rotto. Disse a mia volta che ero lieto che non si trattasse di niente di peggio. In verità non avevo alcuna idea di cosa fosse il bilanciere, ma non volevo apparire ignorante a un estraneo. Questo è come quando andiamo a parlare con i clienti e cominciano a parlare di ricerca organica o di ottimizzazione SEO, di link building e di analisi delle parole chiave, e poi scopri che non ho capito niente delle parole che stanno dicendo. Allora, l'orologiaio riparò il bilanciere, ma quel che l'orologio guadagnava in un modo perdeva in un altro. Correva un poco e poi si fermava per un poco, poi si rimetteva a correre per un altro poco e così via, trattando gli intervalli a sua discrezione. Ogni volta che partiva poi dava dei calci dietro come un moschetto. Mi battei il petto per un po' di giorni avvilito, ma infine portai l'orologio a un altro orologiaio. Questi lo fece a pezzetti e rimestò le rovine sotto la sua lente, dopodiché mi disse che gli sembrava vi fosse qualcosa che non andasse nel nottolino. Allora, non so voi, ma io quando programmo trovo spesso una marea di errori quando non funzionano, no? E la cosa curiosa è che se non funziona il software cominci a riguardare il sorgente e trovi una cosa che non va. Poi continua a non andare, ne trovi un secondo, metti a posto il secondo, terzo, quarto e quinto, e alla fine funziona tutto benissimo. Ma la domanda è: com'è che, magari senza messaggio di errore specifico, tu vai a ritrovare quei 4-5 messaggi quei 4-5 errori e non li trovi subito tutti? È lo stesso limite degli orologiai di allora. Allora, secondo lui non andava il nottolino. Lo mise a posto e lo caricò. Andava bene ora, eccetto che alle 10:10 le lancette si univano come le lame di una forbice e da quel momento viaggiavano insieme. Il più saggio uomo del mondo non avrebbe potuto raccapezzarsi che ora fosse con un orologio simile. Perciò tornai da un orologiaio per far riparare la macchina. Questi disse che il cristallo si era curvato e che la molla principale non era diritta. Osservò pure che c'era bisogno di una revisione generale. Fece tutto ciò ottimamente e il mio orologio si comportò allora in modo ineccepibile, eccetto per il fatto che di tanto in tanto, dopo aver tranquillamente funzionato per 8 ore, le sue interiore si scatenavano a un tratto e cominciavano a ronzare come vespe, e le lancette cominciavano immediatamente a girare e a girare così rapidamente che non si vedevano più e sembravano semplicemente una delicata tela di ragno sul quadrante dell'orologio. Allora, faceva così in 6 o 7 minuti il percorso delle successive 24 ore. E poi si arrestava con uno schianto. Me ne andai col cuore angosciato da un altro orologiaio e rimasi a guardarlo fare a pezzi l'orologio. Poi mi preparai a interrogarlo severamente, perché la cosa cominciava a farsi seria. Quell'orologio mi era costato $200 e dovevo aver pagato 2 o 3 mila dollari per riparazioni. Mentre attendevo, osservando, riconobbi a un tratto in quell'orologiaio una vecchia conoscenza. Doveva essere un macchinista di piroscafo dei miei vecchi tempi e nemmeno un buon macchinista, a dire la verità. Esaminò tutte le parti con cura, proprio come avevano fatto gli altri orologiai, e quindi emise il suo verdetto con identica sicurezza. Disse: fa troppo vapore, bisogna stringere la valvola di sicurezza con una chiave inglese. Gli bruciai le cervelle all'istante e lo feci seppellire a mie spese. Quella buon'anima di mio zio William, mancato ai vivi, ahimè, molto tempo fa, soleva dire che un buon cavallo è un buon cavallo finché non si imbizzarrisce, e che un buon orologio è un buon orologio finché non finisce nelle mani di un orologiaio. E qui ognuno ci può pensare qualsiasi professione, eh? Qualsiasi. E soleva dire che non era mai riuscito a comprendere dove andassero a finire i calderai, gli armaiuoli, i ciabattini, i meccanici e i fabbri che non conoscevano il loro mestiere. Nessuno aveva mai saputo dirglielo. Vabbè, allora ragazzi, è una cosa del 57, appunto, però una traduzione del 57 dei racconti di Mark Twain. E il racconto si chiamava Il mio orologio, sottotitolato Storiella istruttiva. Beh, non so voi, però questo non ha bisogno di un dispositivo che va a corrente elettrica per essere letto dopo 60 anni. A tutti, buona giornata, alla prossima!